Wikiradio. Alessandro Leogrande racconta Socrates.
Il 4 dicembre del 2011 muore a San Paolo del Brasile Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Veira de Oliveira, conosciuto in tutto il mondo come Socrates.
Lutto nel mondo del calcio, è morto a 57 anni Socrates.
Lo chiamavano il dottore, era davvero un medico, ma non esercitò mai. Insomma,
aveva un tiro potente e preciso, come potente era la corsa.
Negli anni 80 aveva giocato anche nella Fiorentina.
Per Pelé rimane uno dei 100 giocatori più grandi di sempre.
Segnò un gol da Paola, così, ricorda Dino Zoff, li fanno sul ricambio.
E quell'area da rivoluzionario del pallone più fascinosa che reale.
Socrates è stato uno dei grandi giocatori della storia del calcio, capitano del Magno Brasile che nel 1982 fu sconfitto dall'Italia per 3-2 nel secondo turno, poi l'Italia avrebbe vinto i mondiali, l'Italia guidata da Berzotto e con Pablito Rossi, capocannoniere di quell'edizione. Socrates è stato capitano del Corinthians ed è stato probabilmente uno dei più grandi giocatori della storia del calcio brasiliano dopo il Brasile di Pelé, quello del 1970, insieme a Zico Falcao. Quando muore il 4 dicembre del 2011, nei mesi precedenti è stato più volte ricoverato in ospedale, muore all'alba del 4 dicembre a causa di uno shock setticemico. Socrates ha problemi di alcolismo da tempo, già da giocatore beveva e fumava regolarmente, ma la dipendenza dell'alcol si è acuita negli anni successivi e soprattutto negli anni prima della morte. Quel giorno, il 4 dicembre del 2011, il Corinthians, la squadra di cui Socrates era bandiera e capitano, vince il campionato brasiliano, proprio contro il Palmeiras, la grande squadra rivale sempre della città di San Paolo. Socrates aveva più volte detto che avrebbe voluto morire il giorno in cui il Corinthians vinceva il campionato brasiliano. Il suo sogno fu esaudito, ma quel giorno, prima che la partita abbia inizio, dopo un minuto di raccoglimento in onore del vecchio capitano scomparso, avviene un'immagine abbastanza insolita per uno stadio di calcio. Ebbene, 40.000 spettatori, 40.000 tifosi del Corinthians, ma non solo del Corinthians, si alzano in piedi e alzano il pugno al cielo.
Quello che accadde qui a Pacaembu non è facilmente immaginabile. Il Corinthians si giocava il titolo brasiliano contro il suo più grande rivale, il Palmeiras. E ciò che avvenne a Pacaembu, prima della partita, fu incredibile. 40.000 persone fecero il suo gesto durante il minuto di silenzio. Nel cerchio di centrocampo i giocatori del Corinthians fecero il suo gesto.
Quel segno politico prestato allo sport, il pugno al cielo, era il gesto con cui Socrates, nel cuore degli anni Ottanta, festeggiava i gol e la vittoria della sua squadra. E quel gesto eminentemente politico ci riporta a quella che poi è stato il più straordinario esperimento di calcio, politica, società civile legata alla carriera di Socrates, che è la democrazia corinziana. E cioè nel cuore degli anni Ottanta del Brasile, non in tempo di pace, ma quando era ancora al potere la dittatura, presidente in quel momento era il generale Figueiredo, un'intera squadra, la squadra più tifata di San Paolo, la squadra del popolo, una squadra che probabilmente può essere paragonata alla Roma, al Milan o alla Juventus, decide di sviluppare un singolare esperimento di autogestione dello spogliatoio. Quell'esempio di democrazia diretta, che verrà immediatamente ribattezzato come democrazia corinziana, ha in Socrates il proprio leader, il proprio ideologo, potremmo dire, ed è un evento che in qualche modo segna lo sport degli anni Ottanta, ma travalica lo sport ed è uno degli elementi che contribuiscono alla dissoluzione della dittatura brasiliana negli anni Ottanta. Come dirà Yuka Kfouri, grande giornalista sportivo brasiliano e amico intimo di Socrates, Socrates è in fondo un personaggio dell'Ottocento piovuto in pieno seconda metà del Novecento in Brasile, negli anni della dittatura, in anni in cui il calcio e la politica erano strettamente intrecciati tra loro, molto di più probabilmente di quanto sarebbe avvenuto negli anni successivi.
Si è detto tante volte in Europa, forse anche una lettura intellettuale, snob, che il carnevale era l'oppio per il popolo del Brasile.
Bueno, questo sempre è stato utilizzato come tale in tutto questo periodo, questi 20 tanti anni di dittatura, perché il popolo non poteva parlare, non poteva dire, non poteva fare neanche riunioni con più di 5 persone, così la propria espressione, la unica opportunità di parlare qualcosa su metafora era in carnavale o in calcio, così è diventata una cosa straordinariamente caratteristica del nostro popolo. Però io penso che è esattamente il contrario di questo, perché è l'espressione popolare, così è la propria realtà, è il mezzo di comunicazione del nostro popolo, tanto il carnavale quanto il calcio.
Senti, in un altro momento del paese tu avresti accettato di essere giurato alla sfilata del carnevale?
Penso che no, perché se avessimo qua un governo di destra, al contrario, lavorava contro.
Disse una volta Socrates che nel 1970 i giocatori della Seleção, e cioè Pelé, Rivelino, Jairzinho, quelli che vinsero la terza Coppa Rimé, erano considerati come dei nel nostro paese. Avrebbero potuto parlare, sarebbero stati ascoltati, e invece preferirono tacere. Preferirono tacere davanti alla dittatura che era andata al potere nel 1964 e che, per quanto sia stata definita una dittatura blanda a confronto delle dittature cilene o argentine, è stata una dittatura che ha provocato morti, campi di concentramento, repressione degli oppositori politici, il riempirsi delle carceri degli studenti, degli intellettuali, dei giornalisti, degli operai, dei sindacalisti. Contro quella dittatura il calcio non solo non si oppose, ma divenne in qualche modo la testa di ariete della penetrazione culturale di quella dittatura, della difesa culturale di quella dittatura nel mondo. Socrates ha sempre avuto chiaro quest'idea che i calciatori, per il ruolo che svolgono, per l'essere estremamente famosi e per l'essere estremamente dei simboli, possono essere parte del sistema o possono allo stesso tempo opporsi. E intorno a quell'opposizione, dirà un'altra volta, il potere del calcio sta nel suo gruppo di atleti. Possono tentare di interferire, di limitarlo, di castrarlo, ma il potere rimane esattamente lì.
Sono dei libri che tuo padre leggeva e ti ha consigliato?
Tutti i libri. Mio padre è sempre stato una persona che leggeva molto e di conseguenza ci stimolò sempre a leggere. È dall'età di 18 anni che io lo faccio periodicamente. Leggo molto anche perché per me è diventata una necessità.
C'erano dei libri proibiti in casa tua a quel tempo?
Sì, è una storia lunga. Io ho visto mio padre bruciare molti libri durante il colpo di Stato del 64. Libri sulla filosofia di sinistra, che dovevano essere fatti sparire, altrimenti le persone potevano essere considerate sovversive. Disgraziatamente era così.
Ed è proprio nel tentativo di organizzare quel potere come contropotere che sia libertario, democratico e che abbia degli elementi che Socrates non aveva problemi a definire molto simili a una forma di consiglio di fabbrica, che il Corinthians si organizzò nei primi anni Ottanta. Ma Socrates è una singolare figura di intellettuale calciatore anche per altri motivi. Nato nel 1954 a Belém, era cresciuto a Ribeirão Preto, città nella quale aveva incominciato a giocare a pallone insieme ai suoi fratelli e aveva poi cominciato a giocare a pallone nelle giovanili del Botafogo, il Botafogo di Ribeirão, in cui era approdato alla massima serie del campionato paulistão, il campionato dello Stato di San Paolo. Di sei fratelli, tutti calciatori, altri due si chiamano Sofocle e Sostene, ed era stato il padre, grande lettore di classici greci, a voler chiamare i figli con questi nomi.
Conseguiu apanhar, o Botafogo vai criar chance. Socrates!
Negli anni 70 Socrates diventa professionista, ma allo stesso tempo si iscrive alla facoltà di medicina tanto che preferisce definirsi uno studente di medicina più che un calciatore. Nel 76 diventa capocannoniere del campionato paulistano e nel 77 si laurea in medicina. Nel 78 si trasferisce al Corinthians, la squadra più tifata, più grande, più importante e più titolata dell'intero stato di San Paolo. La squadra che ha la tifoseria più calda e focosa, la squadra che in quegli anni cerca di riprendere un primato all'interno del campionato paulistano che negli anni precedenti era stato invece mantenuto dalle grandi rivali del San Paolo, la squadra della borghesia e delle classi medio-alte della città di San Paolo.
Giocare bene è un sollievo per un calciatore, perché rimanda di 3 giorni la reazione a una cattiva performance. Si prepara sempre per giocare bene, non solo per il proprio piacere, ma perché gli viene richiesto dal sistema, dalla società in generale. Prova un grande sollievo quando gioca bene, perché sa che per 3 giorni non avrà pressioni. Per me è sempre stato un piacere giocare al calcio, ma tutta la struttura che ruota intorno al calcio l'ho sempre contestata. Non mi sono mai adeguato, perché il calcio è un ambiente molto autoritario.
Socrates è un giocatore che segna tanto fin da giovane, segnerà oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto è un giocatore che ha una grande visione di gioco, è uno di quei centrocampisti offensivi che riescono sistematicamente a capire dove andrà la palla prima che la palla si muova, che riesce immediatamente a capire come evolverà il gioco e che riesce anche a produrre gioco ribaltando velocemente il fronte, in quello che in Italia si è sempre chiamato contropiede, ma allo stesso tempo elaborando tracce di attacco. Insomma, Socrates è quello che Pelé definì in campo il giocatore più intelligente della storia del calcio brasiliano. E però quella intelligenza socratica si è manifestata non solo nei campi, non solo nello spogliatoio, ma anche al di là, capendo che in quel momento quello che era il calcio non poteva rimanere in una campana di vetro separata dalla società, una campana di vetro dorata e stretta dall'amore dei propri tifosi. Sulla vita di Socrates e sull'esperienza della democrazia corinziana sono stati pubblicati in Italia di recente 2 libri, Compagni di stadio, edito da Fandango e scritto da Solange Cavalcante, e Un giorno triste così felice di Lorenzo Iervolino, edito da 66 & 2nd. Ma per capire come un gruppo di giocatori, non solo Socrates, ma anche Vladimir, Birobiro, Zemario, Casagrande, che avrebbe giocato come lo stesso Socrates in Italia negli anni Ottanta, abbiano potuto realizzare quello che era un esempio di autogestione, di consiglio di fabbrica applicato al calcio, bisogna ricostruire quello che è il contesto della società del Corinthians e quello che è il contesto della San Paolo degli anni Ottanta. Sicuramente c'è un evento alla base della democrazia corinziana ed è l'elezione a presidente della società del Corinthians di Valdemar Pires. In Brasile i presidenti non sono padri padroni delle società come in Italia, cioè proprietari del pacchetto azionario, allo stesso tempo presidenti che nominano il direttore sportivo, l'allenatore e determinano la campagna acquisti. Le società sono vere e proprie società con migliaia di iscritti e le elezioni dei presidenti sono dei fenomeni politici. In quel momento l'elezione di Valdemar Pires segna la vittoria all'interno dell'ampia comunità della società corinziana dell'ala progressista sull'ala conservatrice che aveva retto il club per tutti gli anni precedenti. Ed è proprio nel momento di crisi societaria, quando il Corinthians va male e perde partite, benché avesse vinto il campionato paulistano del 79, che c'è questo cambio politico. Pires ha un'idea geniale, quella di chiamare un sociologo a dirigere la società. Chiama Adilson Monteiro Alves, che incontra subito i giocatori e decide di cambiare le regole del calcio, cambiare le regole dello spogliatoio, capendo bene che il calcio, proprio per il mito che costituisce nella società brasiliana, non può essere appunto una campana di vetro. E incontra sicuramente il favore di Socrates e degli altri calciatori che già avevano messo in discussione la struttura gerarchica del gioco del calcio. Socrates dirà sempre che il calcio assomiglia molto ad una caserma militare, non solo in Brasile ma in tutto il mondo, e che tutto si fa in modo perché i calciatori non pensino, perché tirino calci ad una palla inseguendola sul prato verde, ma non mettendo mai in discussione quel sistema. e non mettendo mai in discussione un sistema per cui i calciatori sono dei bambini cresciuti e l'allenatore è appunto un sergente di ferro che allo stesso tempo prende ordini dai gradi superiori. Nello spogliatoio del Corinthians viene messa in discussione esattamente questo assunto, quello che il calcio sia uno sport gerarchico, e lo si fa con una forma radicale di democrazia diretta in cui tutti sono chiamati a votare su qualsiasi cosa riguardi la squadra: l'acquisto di nuovi giocatori, l'orario in cui ci si deve allenare, il fatto di andare o meno in ritiro dopo le partite, il modulo da adottare in campo, tutte cose che sembrano impensabili nel calcio odierno e che pure negli anni '80, nello spogliatoio del Corinthians a San Paolo del Brasile, sono accadute. La cosa più divertente e anche entusiasmante della democrazia corinziana è pensare a queste lunghissime riunioni nello spogliatoio di 7-8 ore, vere e proprie assemblee che sembrano quasi le assemblee studentesche del Sud America, dell'Europa, del Nord America degli anni 60 e 70, in cui tutti, dai dirigenti più illuminati agli stessi calciatori, fino al magazziniere o al massaggiatore, possono esprimere una testa, un voto.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias diz. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.
Ovviamente questo esperimento nel Brasile degli anni Ottanta, in cui la dittatura sta sgretolandosi ed è colpita da un'ondata di scioperi a seguito dell'inflazione galoppante, costituisce un modello di protesta, un modello di dissidenza fortissimo. La democrazia corinziana travalica i confini dello spogliatoio e diventa immediatamente un mito da sostenere per gli intellettuali brasiliani in ferma opposizione al regime. Chico Buarque, grande amico di Socrates, ma anche Caetano Veloso, ma anche lo stesso Ignazio Lula da Silva, il futuro presidente Lula, che in quel momento riorganizza il Partito dei Lavoratori ed è amico di Socrates, è grandissimo tifoso del Corinthians. Ovviamente la democrazia corinziana ha nei vertici militari e nei vertici della dittatura una ferma opposizione. Vorrebbero sostanzialmente reprimere quell'esperimento, eppure non possono farlo. Non possono farlo per il più semplice dei motivi, e cioè il Corinthians incomincia a vincere. Vincerà il campionato nel 1982, nella finale contro il San Paolo, i grandi rivali del San Paolo, nel dicembre del 1982, e lo rivincerà nel 1983. Nella finale del 1983, giocata il 14 dicembre, addirittura la squadra entrerà in campo con uno striscione su cui è scritto «Vincere o perdere, ma con democrazia». E l'idea che il risultato nel mondo del calcio, proprio giocando una finale, sia solo un dettaglio, è qualcosa di potentemente dissidente e che sgretola quello che è un po' l'idea su cui si fonda tutto il gioco e tutto lo sport. Ma Socrates non può essere toccato non solo perché è il capitano della squadra che vince il campionato, ma perché è il capitano della Seleção. È proprio nell'estate dell'82, quando l'esperienza della democrazia corinziana assume le sue forme più radicali, è il capitano di quella squadra luminosa in cui giocano Falcao, Zico, Cerezo Junior, che gioca i mondiali di Spagna come principale pretendente al titolo e che perderà e verrà bloccato solamente dall'Italia nel secondo turno, perdendo per 3-2 alla Sarria di Barcellona.
Avanza Socrates sbaccando la linea centrale del campo, mette ancora in azione il settore di destra Zico, colpo di tacco, sfugge al Gentile, libera Socrates, scende in aria sulla destra, pronta a tirare, rete, ha segnato, sarebbe...
Insomma, in quel momento arrestare il capitano della Seleção sarebbe stato come arrestare Sartre in Francia, cioè insomma qualcosa di assolutamente improbabile e impossibile. Socrates era consapevole di questo, e proprio perché consapevole di questo spinse l'esperienza della democrazia corinziana qualche metro più là, cioè uscendo dallo spogliatoio e facendolo un modello politico per l'intera città di San Paolo. E nel 1984 la squadra che ha vinto per due volte di seguito il titolo di campione statale dello Stato di San Paolo e il suo capitano, Socrates, si ritrovano al centro di un vastissimo movimento della società civile di Retas Già, con cui vengono chieste le elezioni dirette del Presidente della Repubblica. Elezioni dirette che erano state di fatto sospese nel 1964, quando la dittatura era andata al potere, e che vent'anni dopo, nel 1984, vengono richieste. Vengono richieste innanzitutto da un emendamento Dante de Oliveira presentato al Parlamento, con cui si chiede la loro introduzione, perché quell'emendamento passi ha bisogno dei due terzi dei voti al Parlamento. E prima che si arrivi alla seduta di discussione fissata per il 25 aprile del 1984, il paese è attraversato da corpose, immense, oceaniche manifestazioni che chiedono l'approvazione di quell'emendamento. Il movimento di Retta Già si somma a quella che è l'ondata di scioperi che attraversa il paese. Socrates è consapevole di tutto questo e schiera la squadra a fianco degli intellettuali come Chico Buarque, Caetano Veloso, i politici come lo stesso Lula o lo stesso Cardoso nel movimento di Retta Già. E il momento culminante di questa protesta è il 16 aprile del 1984, quando 1,5 milioni di persone sfilano per le strade di San Paolo, in quella che viene ricordata la più grande manifestazione politica della storia del Brasile. Quel popolo di 1,5 milioni di persone chiede le elezioni dirette del Presidente della Repubblica, chiede in altri termini il ripristino della democrazia, il ripristino del momento elettorale che era stato soppresso in quelle forme 20 anni prima, e il Corinthians sfila in prima fila. Ci sarà un celebre comizio di Socrates davanti alla folla in cui annuncia che se l'emendamento Dante de Oliveira non passerà, lascerà il Corinthians, lascerà il calcio brasiliano, perché non ci sono più le condizioni di poter giocare sotto dittatura.
Che meraviglia! Oggi noi brasiliani stiamo imparando una lezione di dignità. Sono assolutamente certo che ognuno di voi potrà immaginare come sarà quando avremo fatto scuola. Che meraviglia sarà! Sono certo che tutti voi siete qui per lottare per ciò in cui credete, e riusciremo a ottenerlo mercoledì prossimo, la libertà di tutti i brasiliani.
Insomma, Socrates parte da sé e mette il proprio corpo, la propria storia da calciatore, sul piatto della politica. Ed è uno schieramento fortissimo. Ciò nonostante, però, l'emendamento non passa. E così Socrates, per mantenere la parola data, decide di lasciare il Corinthians, decide di accettare una delle tante offerte che gli erano arrivate proprio dal campionato italiano e decide di trasferirsi nella Fiorentina. La Fiorentina di Antonioni, Gentile, Oriali, di molti campioni del mondo dell'Italia del 1982, in cui decide di trasferirsi sperando probabilmente di seguire la stessa strada fatta da Falcao o Zico in altre squadre, precisamente la Roma e l'Udinese.
Molto di più che la nostra squadra, e aveva merito di vincere.
Così il dottor Socrates al termine dell'incontro. Come non concordare con il filosofo in guanti neri che a 4 minuti dalla fine ha fatto ingoiare la cicuta, leggasi pareggio, a Mondonico con questo gol segnato con nonchalance.
Appena arrivato in Italia, quando gli chiesero perché sapesse già l'italiano e perché lo parlasse già abbastanza bene, Socrates rispose che l'aveva imparato leggendo i quaderni del carcere di Gramsci. E questo dice molto del personaggio, ma dice anche probabilmente di quelle che saranno le sue difficoltà di ambientazione in un calcio che è già molto diverso dal calcio brasiliano, molto più istituzionalizzato, molto più formale e molto più gerarchizzato. In quella Fiorentina Socrates non si troverà bene, segnerà solamente 6 gol in tutto l'anno, ma soprattutto sarà vittima di una contestazione nel momento in cui lo spogliatoio è di fatto spaccato. Cioè, ci sono giocatori come Galli o lo stesso Gentile, lo stesso Antonioni, con cui Socrates avrà un buon rapporto, con tutti gli altri, insomma, sarà visto come un elemento troppo naif ed esterno a un gioco del calcio che in Italia viene ancora fortemente inteso e tuttora inteso come un semplice tirar calci al pallone e un obbedire a quello che l'allenatore dice di domenica in domenica. Insomma, l'esilio italiano non porta bene a Socrates. Non è un esilio che gli permette di continuare la lotta dall'Italia e allo stesso tempo non è un esilio che permette di rafforzare l'esperienza della democrazia corinziana. Uscito Socrates, quella squadra, la squadra del grande Corinthians, si smembrerà in pochi mesi. Alcuni giocatori, come lo stesso Casagrande, accetteranno trasferimenti in altre squadre. Il presidente Pires verrà sostituito da un presidente dell'ala conservatrice e insomma la democrazia corinziana viene archiviata in pochissimo tempo. Socrates tornerà in Brasile alla fine del 1985, giocherà ancora qualche anno e nel Flamengo di Zico e poi nel Santos, la squadra che era stata un tempo di Pelé e per cui aveva tifato da ragazzino. Giocherà in tutto poche partite e segnerà pochi gol. Nel 1989 si ritirerà dal calcio giocato, proprio nello stesso anno in cui il Brasile ritorna alla democrazia con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che non era stata ottenuta nel 1984. Lasciato il calcio giocato, Socrates è rimasto una figura molto popolare in Brasile e sui media brasiliani. Innanzitutto come medico sportivo ha aperto una clinica nella sua città, Ribeirão Preto, e poi ha lavorato moltissimo come commentatore sportivo sulla TV e sui giornali. Aveva una rubrica fissa sui giornali Carta Capital e Agora San Paolo e dopo la sua morte i suoi articoli più belli sono stati raccolti in un volume in lingua portoghese. Fumava e beveva già molto da giocatore, Socrates. Fumava e beveva già molto quando giocava nel Corinthians, alla stessa Fiorentina. E fumava e beveva molto più dopo il suo ritiro, tanto che poi si è ammalato ed è morto appunto nel 2011. Ma negli ultimi anni della sua vita Socrates è stato non solo coscienza critica del calcio brasiliano, ma anche coscienza critica della politica brasiliana che ha voluto fortemente la Coppa del Mondo del 2014.
Estamos nos preocupando basicamente com estádios, construindo um caminhão de estádios, que particularmente acho um desperdício, nós temos carências muito mais importantes.
Insomma, Socrates ha detto chiaramente più volte che non aveva senso costruire degli stadi, spendere tanti soldi per costruire dei cimiteri abbandonati anche in aperta Amazzonia, quando dopo un mese di Coppa del Mondo quegli stadi non sarebbero stati più utilizzati. E soprattutto non aveva senso spendere tanti miliardi di dollari quando non erano risolti i problemi delle favelas, i problemi della sanità, i problemi del trasporto pubblico, i problemi della povera gente.
No, io sono basicamente un combattente generalmente. È chiaro che ogni tipo di questione contro me non va a cambiare la mia testa, non va a cambiare il mio modo di vivere, perché questo è fondamentale per me. Io non lo so fino a quando devo vivere, però voglio vivere molto bene fino al fondo. Però io devo dimostrare a tutta la gente, principalmente quelli che non hanno l'opportunità di avere l'informazione, l'educazione, che tutti loro devono e possono vivere così, con tutta la libertà, con tutta la voglia e il piacere di vivere.
E Socrates ha avuto fermamente questa posizione fino a quando è morto nel dicembre del 2011. Ed è bello pensare che quell'immagine di uno stadio intero che si alza in piedi levando i pugni al cielo non sia stata solamente un'immagine di sport, non sia stata solamente un'immagine di affetto nei confronti di un vecchio capitano del Corinthians degli anni Ottanta, ma sia stato qualcosa di più, sia stato sostanzialmente un moto di coscienza collettiva che aveva ferme quelle che erano le idee espresse da Socrates già negli anni 70 e 80 e poi anche nel XXI secolo. Sicuramente personaggi come Socrates sono del tutto alieni del mondo del calcio contemporaneo. Lo erano già 30 anni fa e lo sono a maggior ragione nel calcio di oggi. E però trovare uno dei più grandi calciatori della storia del calcio che sia allo stesso tempo critico del sistema che si è creato intorno al calcio è molto difficile. In questo Socrates non è solamente specchio del Novecento, ma è specchio anche di un calcio alieno di cui oggi probabilmente ci sarebbe molto bisogno.
Il 4 dicembre 2011 muore a San Paolo del Brasile Socrates. Alessandro Leogrande l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.